Ecco, da due giovedì stiamo trattando questo versetto, questa frase, o questo tema, se possiamo chiamarlo anche così, che ho titolato a questi pensieri su dei libri della parola di Dio che troviamo in Seconda Cronache, capitolo 22, 23, 24. E ho dato un titolo a questi capitoli perché alla fine di questi capitoli, soprattutto il capitolo 24, o meglio, alla fine della vita di un uomo che poi andremo a vedere, ci viene detto proprio questo. E ho raccorciato un po' quella frase, che è fare del bene nel popolo di Dio. Poi andremo a vedere nel capitolo 24, versetto 16, dove ci viene detto proprio questo intorno a questo uomo di cui abbiamo parlato due giovedì fa e giovedì scorso, ma non è tanto concentrato, diciamo, su quest'uomo che si chiama Ioiada, che sicuramente molti conoscono. Questo personaggio era un capo sacerdote, ma soprattutto sul fare del bene nel popolo di Dio. Ecco, quello che su cui messo a studiare, a riflettere, perché credo che sia qualcosa di molto, molto importante. E vorrei velocemente, come anche l'altra volta, fare un piccolo ripasso, perché per quanti non c'erano, affinché possano capire di cosa stiamo parlando, no? Finché possono capire un po' tutto il cammino che abbiamo fatto fin qui. E velocemente voglio ricordare che fare del bene significa dal dizionario prestare, dare, darsi, aiutare e giovare. E noi lo vogliamo vedere soprattutto non tanto sull'aspetto umano di questo mondo, no? Ma sotto l'aspetto biblico, spirituale. E come dice proprio in Luca capitolo 6, versetti da 33 e 45, dice a un certo punto, dice non lo si deve fare per ricevere il contraccambio, è vero? E poi cosa vuol dire ancora fare del bene? Vuol dire proprio l'Evangelo pratico, vuole dire manifestare i caratteri di Dio, è qualcosa che contribuisce all'edificazione e alla salute spirituale. E come dicevo anche l'altra volta, in Geremia capitolo 1 versetto 10, fare del bene vuol dire, penso che tutti conoscono, quasi tutti, questo versetto dove Dio dice a Geremia: io ti ho costituito come profeta sulle nazioni per sradicare, per abbattere, per demolire, per distruggere, costruire e piantare. Come dicevo, che vedendo meglio questo versetto, questo principio di Geremia 1, capitolo 1, versetto 10, è un principio che non ci piace molto, no? Perché? Perché è contrario al nostro principio di fare del bene, perché è un po' duro, doloroso, e a noi le cose dolorose non piacciono, è vero? Né ricevere né procurarle, perché a volte ci scandalizziamo, ci offendiamo, ma è la strada del Signore. E avevo citato diversi versetti, ne cito uno solo, per dire Giobbe, capitolo 5, versetto 18, dice: egli fa la piaga, ma poi la fascia. Vedete come Dio agisce, fa prima la piaga e poi la fascia. È il principio di Geremia 1,10. Ci sono tanti altri versetti dove parla di questo, nel modo in cui Dio agisce. E dicevo proprio, l'esempio che ho voluto prendere del fare del bene al popolo di Dio è questo capo sacerdote, Ioiada, dove alla fine della sua vita, andiamo in Seconda Cronache, capitolo 24, vediamo proprio nel versetto 15 e 16, ma leggeremo per brevità di tempo solo il versetto 16. Poi questo versetto lo riprenderemo per l'ultimo punto che andremo a vedere. Dice, versetto 16, lui si era fatto vecchio, eccetera, dice, e fu sepolto nella città di Davide coi re, perché, ecco, aveva fatto del bene in Israele per il servizio di Dio e della sua casa. Questo è un po', diciamo, da cui ho preso questo titolo. Ma vorrei anche velocemente vedere il contesto in cui si è trovato questo capo sacerdote, compreso la moglie. Nel versetto da 3 a versetto 12 del capitolo 22, sempre di Seconda Cronache, non andiamo a leggerlo, ci viene proprio detto che Agazia, re di Giuda, viene ucciso a causa della sua condotta empia e per vendetta Atalia, madre di Agazia, si mette a distruggere tutta la stirpe reale della casa di Giuda, tranne Joas, perché, che era anche lui un figlio del re, quello che avrebbe dovuto diventare re dopo il suo padre. Allora dice, perché viene nascosto dalla moglie di Ioiada, Jeosabet. Quindi ci troviamo davanti a una donna, che è Atalia, che era una donna empia, malvagia e idolatra. Anche questo lo possiamo vedere nel capitolo 24, versetto 7. Quindi abbiamo detto che questa donna è una figura di Satana, perché nella storia, no, della Bibbia, nella storia, diciamo, anche dei nostri tempi, il nemico Satana ha sempre cercato di distruggere il popolo di Dio, no? E in diversi di queste storie, di queste situazioni, vediamo per esempio quando al tempo di Mosè, quando Mosè viene nascosto, è vero, Faraone voleva uccidere, no? Sterminare in certo senso tutti i bambini piccoli, perché erano quelli che dovevano poi era poi la discendenza del popolo di Dio. Così lo stesso al tempo di Ester, nel libro di Ester, la stessa cosa. Al tempo di Gesù, è vero, Erode ha voluto fare la stessa cosa. Gesù viene nascosto, e così come sappiamo anche nel secolo scorso, dove anche Hitler, una figura di Satana, se possiamo definirla così, no? Molti ebrei venivano anche nascosti. Ma qui c'è qualcosa di più del fatto che la stirpe reale viene sterminata. E oltre a questo, questa donna, cioè Atalia, oltre ad aver distrutto tutta la stirpe reale, si mette come regina a guidare il popolo di Israele, il popolo di Giuda, no? Dopo aver ucciso, sterminato quasi tutta la stirpe reale. Quindi prende un posto e un ruolo che non gli spetta. Sempre nel capitolo 23, versetto 21, e anche nel capitolo 24, versetto 7, mette agitazione e paura nel paese. E quindi, come ho ricordato, in un contesto così, no, un contesto così difficile, fare del bene non è qualcosa di semplice, è vero. Eppure Ioiada e la moglie hanno fatto del bene, no, nel popolo di Dio. E anche qui velocemente voglio dire nel modo in cui ho strutturato un po' questi pensieri, queste riflessioni, su quattro domande. Allora, la prima domanda era come bisogna essere per fare del bene nel popolo di Dio. La seconda domanda è perché dobbiamo fare del bene nel popolo di Dio soprattutto. E in che modo, questa è la terza domanda, dobbiamo fare del bene nel popolo di Dio. La quarta domanda è qual è la ricompensa che il Signore dà a chi fa del bene al popolo di Dio. Questa è l'ultima domanda, tratteremo questa sera. Ma vorrei anche qui velocemente dire qualcosa sulla prima domanda. Come bisogna essere per fare del bene nel popolo di Dio? Abbiamo detto che servono almeno tre caratteristiche. La prima caratteristica, bisogna essere dei credenti, abbiamo detto. E Ioiada era un credente, era un sacerdote. Nel Nuovo Testamento, in Prima Pietro, capitolo 2, versetto 9, ci viene detto che il credente è un sacerdote, un real sacerdozio, è vero. E poi abbiamo detto che bisogna essere maturi per poter fare del bene. Quindi bisogna, come dice in Ebrei, capitolo 5, versetto 14, bisogna poter discernere il bene dal male. Anche questo è molto importante. Ma un'altra cosa che è molto importante, bisogna essere coraggiosi. Dice nel capitolo 23, versetto 21, dice Ioiada prese animo. Allora, vediamo che se noi siamo dei credenti, se noi siamo, siamo maturi, ma se non abbiamo coraggio di affrontare delle situazioni di questo tipo, allora non andiamo da nessuna parte, non possiamo fare del bene al popolo di Dio. Abbiamo detto nella seconda domanda, perché dobbiamo fare del bene, no, nel popolo di Dio, e soprattutto perché Ioiada ha fatto del bene nel popolo di Dio? Che cosa ha spinto Ioiada a fare del bene al popolo di Dio? Lui, abbiamo detto, poteva fare a meno, poteva disinteressarsi. Ioiada non poteva fare questo perché lui era un sacerdote nel popolo di Dio, abbiamo detto, e essere un sacerdote nel popolo di Dio vuol dire privilegi e responsabilità. E Ioiada sapeva che doveva rendere conto a Dio. E noi un po' abbiamo fatto delle piccole applicazioni alla nostra vita, perché ciascun credente, come vediamo in 1 Pietro 2,9, è un sacerdote. Se non lo è nel popolo di Dio, per dire nella Chiesa, lo è nella sua famiglia, no? Se non lo è nella sua famiglia perché non ha figli, ma è nella sua propria vita un sacerdote. Quindi un sacerdote doveva, come dice in Malachia 2,7, doveva insegnare la parola, doveva vegliare sulla parola, no? È un messaggero di Dio, ma ciascun credente, anche nella propria vita, deve essere questo. Allora, questo quando riguarda la seconda domanda. E poi abbiamo visto la terza domanda, in che modo dobbiamo fare del bene nel popolo di Dio? Anche qui vedremo tre aspetti fondamentali. Abbiamo detto l'altra volta, il primo aspetto, no? Affinché possiamo fare del bene al popolo di Dio, cioè in che modo, abbiamo visto che non lo possiamo fare da soli. Ioiada, come leggiamo nel capitolo 23, versetto 1, 3, 20, lui cosa fa? Lui cerca la collaborazione degli altri, ma abbiamo visto questi altri non erano persone così, ma persone che erano affidabili, no? Affidabili. Erano persone che erano in autorità, persone che venivano ascoltati, ci viene detto. E poi il secondo aspetto fondamentale, abbiamo detto che sulla base della parola di Dio. Versetto 3 del capitolo 23, versetto 6 e 7 e versetto 18 del capitolo 23. Leggo velocemente questi tre versetti, ma solamente dove viene detto. Nel versetto 3 viene detto, e Ioiada disse loro, ecco il figlio del re regnerà come, questo su cui voglio un attimo, quello che voglio sottolineare, sulla base della parola di Dio, lui dice, come l'Eterno ha promesso. Nel versetto 6 dice, ma nessuno entri nella casa dell'Eterno tranne i sacerdoti e i leviti di servizio, questi entreranno perché sono consacrati, ma tutto il popolo si atterrà all'ordine dell'Eterno. E poi nel versetto 18 ci viene detto, diciamo alla fine del versetto dice, come è scritto nella legge di Mosè. Che bello, no? Ioiada non dice la parola, a un certo punto la parola è vecchia, cosa fa se non è della discendenza di Davide? Cosa fa se regna una donna? Non dice io penso e così via. Ioiada non modifica la parola di Dio, no? Mentre noi vediamo che Ioiada attraverso la parola di Dio fa del bene nel popolo di Dio. E il terzo aspetto fondamentale è con il buon esempio. È qualcosa che l'altra volta non abbiamo detto, mi sono fermato un po' prima. Il terzo aspetto fondamentale è sul buon esempio. È molto bello questo. Che cos'è un buon esempio? Cosa vuol dire essere un buon esempio? è sinonimo di punto di riferimento, sinonimo di guida e anche, vedremo, di costanza. Yoyada è stato un buon esempio fino alla fine. Yoyada ha iniziato bene e ha finito bene, mentre ci sono quelli che iniziano bene e finiscono male, e ci sono quelli che iniziano male e finiscono bene. Per esempio, vedremo questo Joas che diventa re, che a un certo punto, fino a un certo punto, questo giovane, questo re, è fedele, ma poi durante la sua vita, vedremo più avanti, diciamo, finisce male questo re. Mentre Yoyada è rimasto fedele fino alla fine. Questo è molto bello. E proprio, lo vediamo proprio nel versetto, ci viene detto proprio per due volte, dice nel versetto 2 del capitolo 24 e nel versetto 14 del capitolo 24. Versetto 2 ci viene detto: Joas fece, qui noi vediamo questo giovane re che inizia bene, molto bello questo, no? Fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, è bello dopo, durante tutto il tempo che visse il sacerdote Yoiada. Versetto 14 ci viene detto: e quando ebbero finito, portarono davanti al re e davanti a Yoiada il rimanente del denaro, col quale si fece degli utensili per la casa dell'Eterno, degli utensili per il servizio e per gli olocausti, delle coppe e altri utensili d'oro e d'argento. Che bello anche qui. E durante tutta la vita di Yoiada si offrirono del continuo olocausti nella casa dell'Eterno. Che bello, che bel esempio, è vero? No? Non ha avuto alti e bassi questo capo sacerdote. Non è stato un po', ha iniziato bene e vedremo più avanti, o ha finito male. Ma lui è stato costante. Lui per Joas era un punto di riferimento. Lui ha visto in Joas, Joas ha visto in Yoiada un punto di riferimento. Ha visto in Yoiada, in questo capo sacerdote, come una guida. Molto bello, durante tutta la vita di Yoiada. E anche qui noi dobbiamo fare un'applicazione alla nostra vita, è vero? E ognuno di noi si può esaminare intorno a questo. È importante essere un buon esempio perché abbiamo una grande responsabilità, è vero, verso coloro che ci circondano, verso i nostri figli, verso i nostri parenti, verso la nostra moglie o verso il nostro marito, per esempio. E come dicevo, questa è una grande responsabilità. Anche se non siamo i salvatori dei nostri figli, i salvatori di coloro che ci circondano, perché sappiamo che la salvezza è personale, la consacrazione è personale. E quindi, come esempio, fino ad oggi, come sono nella mia famiglia, nella mia chiesa, no? Coloro che sono intorno a me, per dire anche vabbè, sul posto di lavoro, ma soprattutto in questi ambienti, come sono, come mi vedono? Questo è molto importante, è vero? Sono un punto di riferimento per loro? E quindi come ci vedono? Yoiada non ha avuto degli alti e bassi, è così la mia vita. Oggi sono alle stelle, oggi sono spirituale, domani invece non lo sono. È così la mia vita. Noi dobbiamo riflettere su questo, perché gli altri ci guardano, è vero, i nostri figli, coloro che sono intorno a noi, ci guardano. Com'è la mia vita spirituale? E vorrei aprire una piccola parentesi con un'altra domanda. Se questo buon esempio, cioè potrebbe essere l'anziano, potrebbe essere un genitore, potrebbe essere qualsiasi credente, fratello, no? Che venisse a mancare, non c'è più. Quale sarebbe il mio comportamento? come sarebbe la mia vita spirituale? Sarebbe una vita di riflesso? È legata alle circostanze, alle situazioni? O la mia vita è legata al Signore? Se leggiamo il libro dei Giudici, il popolo di Israele aveva questo atteggiamento. È stato ricordato qualche giorno fa, non mi ricordo da chi comunque qui, dove è stato citato questo libro dei Giudici, dove il popolo di Israele era fedele fin quando il giudice era in vita. Dopo che il giudice moriva, il popolo di Israele si deviava di nuovo. La quarta domanda è l'ultima. Qual è la ricompensa che Dio dà a chi fa del bene nel suo popolo? Il capitolo 24, versetto 15 e 16. Rileggiamo questo versetto dove dice: ma Ioiada, fattosi vecchio e sazio di giorni, morì. Quando morì aveva 130 anni e fu sepolto nella città di Davide coi re, perché aveva fatto del bene in Israele per il servizio di Dio e della sua casa. Ci fermiamo qua. Che bello, è vero? La ricompensa che Dio dà a chi fa del bene nel suo popolo. Ma prima di parlare di ricompensa, vogliamo ricordare che il Signore non ci deve niente, prima di tutto, è vero? Il Signore, Lui è il padrone, Lui è il Signore di tutto e di tutti. Questo lo sappiamo, magari l'abbiamo letto tante volte, è vero? Lui è il Signore, il padrone delle nostre cose e delle nostre vite. Lui è il padrone dei cieli e della terra, ci viene ricordato spesso, no? Nell'Evangelo di Luca, capitolo 17, versetto 10, ci viene detto che noi dobbiamo servirlo a prescindere, no? E questo, se noi non ci mettiamo sotto quell'ottica, la vita nostra sarà una vita di pretese, sarà una vita di lamenti, lamentele, sarà una vita vissuta un po' in questo modo. Se noi non guardiamo, non ci mettiamo sotto quell'ottica di Luca 17,10, che ci dice a un certo punto: abbiamo fatto solo quello che ci è stato comandato, quindi è un dovere. In Giobbe, capitolo 20, l'avevo scritto, sì, 22, versetto 3, a un certo punto viene detto a Giobbe che se Giobbe avesse praticamente vissuto in modo giusto, non avrebbe recato nessun favore a Dio, dice, ma solo a se stesso. È vero? Quindi Dio non ha bisogno di noi, ma se noi lo serviamo senza pretese, se noi lo serviamo senza lamentarci, quindi Dio ci rende partecipi della sua opera. Questo dobbiamo ricordarci prima di vedere, guardare alla ricompensa che Dio dà. Ioiada, noi vediamo, la sua vita è stata una vita di costante, un esempio è stato durante tutta la sua vita, e non solo per se stesso, ma soprattutto e anche per gli altri. Ma nonostante il Signore è il padrone di tutto e di tutti, non è debitore con nessuno. Che bello questo, è vero? Lui non è debitore con nessuno. E dice proprio in Ebrei 6,10: Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora i santi. Che bello. Nonostante Dio è il Signore di tutto e di tutti, a Lui appartiene tutto, Però lui, vedete, come agisce il Signore, no? Lui non dimentica quando noi lo serviamo fedelmente, quando noi siamo costanti, siamo un esempio. Quando vogliamo fare del bene nel suo popolo, nel popolo di Dio, come abbiamo visto in quelle domande, in quelle quattro domande, in quelle tre domande. Come morì Ioiada? Che bello, è vero? Parlare di morte, non so, magari qualcuno si rattrista. Quando si parla di morte, qualcuno è molto dispiaciuto, soprattutto per il mondo, la morte è qualcosa di terribile. Ma come morì Ioiada? Abbiamo letto nel versetto 15, ma Ioiada, fattosi vecchio e sazio di giorni, morì. Quando morì aveva 130 anni. Che bello, vecchio e sazio di giorni. Nella Bibbia ci sono altri personaggi che sono morti in questo modo, vecchio e sazio di giorni, ci viene detto. Per esempio Abramo, no? In Genesi capitolo 25, Isacco, anche lui, Gedeone, Davide per esempio, Giobbe, alla fine del capitolo 20, 42. Ma cosa vuol dire vecchio e sazio di giorni? Vuol dire che non muore prematuro. Dice sempre in Giobbe 5, versetto 26, te ne andrei maturo alla tomba, come i covoni di grano si accumulano a suo tempo. Vuol dire una persona che è pienamente soddisfatto, che ha goduto pienamente, che ha gestito bene la sua vita, il suo tempo, non l'ha sprecata per se stessa. Questo vuol dire, non l'ha sprecata per le cose materiali, per le cose terrene, per le cose che passano e che dobbiamo lasciare qua. No, no, non ha fatto questo, non ha vissuto in questo modo. Ma abbiamo letto, servendo Dio e la sua casa. Che bello questo, servendo Dio, lo voglio ripetere, e la sua casa. Ma come è morto? Vecchio e sazio di giorni. Quanta gente vorrebbe morire in questo mondo, no? Pensavo oggi un po' quando la gente pensa alla pensione. E quando pensa alla pensione, no? Pensa di anche di godersi la pensione, di arrivare chissà a quanti anni, di magari di farsi, non so, dei mesi in montagna o al mare, di comprarsi una casa in questi posti per godere la sua vecchiaia, no? Ma noi vediamo che dove c'è gente che è molto ricca, no? Che muore prematura, per esempio, ma con tutta la sua ricchezza non è soddisfatta. Ma qui noi vediamo un uomo che ci viene detto che morì vecchio e sazio di giorni. Che bel traguardo questo. E allora mi sono chiesto, vorrei io raggiungere questo traguardo? Morire vecchio e sazio di giorni? A me mi basterebbe già quello, ma non finisce qui la ricompensa che Dio dà al suo servo, a quest'uomo. Dove fu sepolto Ioiada? Abbiamo letto che fu sepolto nella città di Davide coi re. Non è a caso che viene detto questo, no? Non è a caso che Dio ha lasciato registrato questo fatto così straordinario nella sua parola. Non è a caso. Questo tipo di luogo, cimitero, era riservato ai re. Ma non tutti i re, come vediamo, quando morirono venivano sepolti nel cimitero campo dei re. O l'ho definito un po' così, o cimitero campo dei re, no? E proprio lo vediamo, se vediamo per esempio nel capitolo 21, versetto 20, qualche pagina indietro, capitolo 21, versetto 20, per esempio ci viene detto di questo, parlando di questo re, di Joram, ci viene detto, aveva 32 anni quando cominciò a regnare e regnò 8 anni in Gerusalemme. Se ne andò senza essere rimpianto e fu sepolto nella città di Davide, ma non nei sepolcri dei re. E ancora, sempre nel capitolo 24, il versetto 25, anche qui parla di questo Joas. Diciamo alla fine del versetto 25 dice: così morì e fu sepolto nella città di Davide, ma non nei sepolcri dei re. E ancora nel capitolo 28, versetto 27, dice: Acaz si addormentò coi suoi padri e fu sepolto in città, Gerusalemme, perché non lo vollero mettere nei sepolcri dei re di Israele. Perché? Perché venivano sepolti solo i re che erano stati fedeli al Signore. Perché il popolo, soprattutto il Signore, in questo modo distingueva la persona fedele, chi veniva sepolto in quei sepolcri dei re e chi non veniva, sempre i re che non venivano sepolti lì, in questi campi, questi cimiteri, il Signore distingueva, così il popolo poteva distinguere, capire chi è stato fedele e chi no al Signore. Ed era anche un modo per ricordare la persona in modo in cui ha vissuto, è vero, parleranno di lui in modo positivo o negativo. Che testimonianza avevano lasciato questi re? Allora lì, quando andavano a vedere in questi cimiteri dei re, perché poi sicuramente era anche un modo per andare a visitare dei monumenti, no? Ma erano dei monumenti positivi e dei monumenti negativi. E anche qui noi dobbiamo farci delle domande. Quando, diciamo, se noi arriviamo alla fine dei nostri giorni, se il Signore ci dà di poter vivere, no, in questo modo, arrivare fino alla vecchiaia, e possiamo dire, se alla nostra vecchiaia noi, diciamo, perché molta gente arriva alla vecchiaia, no? Ma come parleranno di me? Cosa sarò io per questa gente? Un monumento, una testimonianza positiva? Una testimonianza negativa? E allora, oltre a questo, quando un re fedele moriva, il popolo lo ricopriva e bruciava dei profumi per onorarlo. E questo tipo di sepolture era riservato ai re fedeli. Eppure, che bello questo, in tutto questo, Jehoiada non era un re. Lui era un capo sacerdote, no? Ma il Signore, vedete, gli ha riservato lo stesso trattamento dei re, come i re che gli erano fedeli. Allora, cosa ci insegna questo? Quando facciamo del bene, nel senso biblico, nel popolo di Dio, quindi onoriamo Dio e diamo a Dio la priorità, il Signore ci riserva dei onori che vanno al di là di quello che noi possiamo immaginare. Almeno mi sembra che è la prima volta che vediamo che un capo sacerdote viene sepolto nei sepolcri dei re. Io almeno, se qualcuno magari mi fa vedere se c'è un altro personaggio che è stato sepolto nei sepolcri dei re, ma io ho visto solamente questo personaggio. A volte il Signore, vede, va al di là di quello che noi possiamo immaginare. Questo è qualcosa di straordinario. Allora, quando noi diamo a Dio la priorità, lo onoriamo, e abbiamo detto, questo vuol dire sicuramente nelle prime domande abbiamo detto che non è stata una cosa facile fare del bene in un contesto in cui ha vissuto Yoyada, abbiamo detto. Lui ha rischiato la vita, lui ha rischiato tantissime cose, no? Oggi diremo, avrà rischiato, non so, di essere, o anche allora, di essere isolato dal popolo. Avrà rischiato anche, come dicevo, magari quello di affrontare questa donna malvagia, che nascondono questo figlio del re per 6 anni. Quante cose avrà rischiato? Ma non solo questo. Abbiamo visto che lui ha agito, prima di tutto, non da solo, ma ha cercato collaborazione, quindi anche l'umiltà di quest'uomo. Allora, questo vuol dire dare a Dio la priorità, questo vuol dire onorare il Signore, questo vuol dire, come abbiamo visto, che lui non ha modificato la parola di Dio, è rimasto fedele alla parola di Dio. Non ha detto non fa niente che una donna regna, o se non è il figlio della stirpe di Davide. No, lui ha detto come l'Eterno ha promesso. Ma Yoyada e la sua moglie, quelle verità, loro ce l'avevano nel cuore. Non hanno improvvisato. E come dicevo, il Signore ci riserva dei onori che vanno al di là di quello che noi possiamo immaginare. E volevo proprio insieme a voi andare in Giovanni capitolo 12, versetto 26. Giovanni 12, versetto 26. O possiamo leggere anche il versetto 25, e fa proprio il caso di questo capo sacerdote. Dice: chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua, è bello questo, è là dove sono io, qui sarà anche il mio servitore. E se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Che bello questo. Cosa ci riserva il Signore? Laddove è Gesù, lì sarà anche colui che ha seguito il Signore Gesù. Allora, possiamo dire che vale la pena fare del bene nel popolo di Dio? Questi sono i risultati. Abbiamo detto che non dobbiamo pretendere, noi siamo dei servi e dobbiamo servire il Signore, siamo obbligati a servire il Signore, è vero? Ma al di là di quello, vediamo cosa Dio ha riservato a quest'uomo. È quello che Dio vuole riservare a ogni suo figlio. E quindi abbiamo visto che c'è solo da guadagnare. Che onore Dio aveva riservato a quest'uomo. Così Dio vuole fare per ciascuno di noi. E per concludere voglio proprio dire, se oggi io non so fare del bene, la parola di Dio ci dice che possiamo imparare, è vero? In Seconda Tessalonicesi 3:13. E se fin oggi ho fatto del bene nel popolo di Dio, il Signore ci dice, sempre nella sua parola, che non ci dobbiamo stancare, no? Così come non si è stancato Yoyada e sua moglie. E abbiamo visto nel capitolo 24, versetto 7, aveva portato serenità nel popolo di Dio. Quando avevano ucciso questa donna, portato fuori tolta dal trono questa donna, c'è stata serenità, tranquillità nel paese e tutto il popolo era in festa. Allora, se noi nella nostra vita vogliamo serenità, vogliamo gioia, allora la parola ci ci fa vedere, se noi agiamo in quel modo, se ci atteniamo a quelle tre domande, allora noi avremo questo: gioia e serenità nella nostra vita, gioia e serenità nella nostra famiglia, gioia e serenità nella nostra Chiesa. Che il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen.